Buonasera, siamo al canto nono del Purgatorio. È notte ormai, notte fatta, quando Dante finalmente s'addormenta. È già stato detto che durante la notte non si può procedere nel Purgatorio, non si può camminare. Ebbene, poco prima dell'alba, Dante fa un sogno. È proprio il momento in cui i sogni che gli uomini fanno hanno una certa virtù divinatrice. Dante, in due o tre passaggi della commedia, dice che i sogni che si fanno presso il mattino di regola s'avverano, cioè predicono con una certa esattezza il nostro avvenire. E dunque, poco prima dell'alba, Dante fa un sogno, sogna di essere sul monte Ida e di vedere nel cielo un'aquila con penne d'oro che piomba giù, che lo prende e lo rapisce fino alla regione alta, sovrana del fuoco. Sembrandogli di ardere tutto, si desta di soprassalto, spaventatissimo, e vede subito Virgilio accanto a lui, e Virgilio lo rassicura raccontandogli che mentre dormiva sul prato fiorito della Valletta dei Principi è venuta Lucia, se l'è preso sulle braccia e lo ha condotto, lo ha portato fin lassù. Rinfrancato, Dante si avvicina con il maestro dove Lucia aveva indicato e scorge una porta. È la porta del Purgatorio vero e proprio. Ormai abbiamo dietro di noi, Dante ha dietro di sé l'isola e le prime due balze del Purgatorio e la Valletta dei Principi, ed è arrivato, e siamo arrivati con lui, alla porta del vero e proprio Purgatorio. Davanti alla porta ci sono tre gradini diversi che hanno un loro significato simbolico, e c'è un angelo seduto sulla soglia con in mano una spada che riflette i raggi del sole. Il quale angelo, come vede appressare i poeti, domanda: che volete? E Virgilio risponde: ci invia una donna dal cielo. E allora fatevi innanzi, dice l'angelo. Il primo gradino è di marmo candido, terso, specchiante. Evidentemente simbolo di qualche cosa, perché tutto in Dante ha un simbolo. I tre gradini sono il simbolo delle qualità, dei requisiti che occorrono per entrare nel Purgatorio, e cioè dei requisiti che occorrono per avere la soluzione, per avere la salvezza. E per avere la soluzione ci vuole la confessione. E per la confessione ci vogliono tre cose fondamentali. L'esame, ed ecco il marmo candido come specchio. Il secondo gradino è di una pietra bruna, scabra, screpolata. E questa è la contrizione. La contrizione, che è la seconda qualità necessaria per avere la soluzione, quindi la liberazione dal male, quindi la salvezza. Esame, contrizione. Il terzo gradino è di porfido rosso come sangue vivo e ammassicciato, cioè compatto, saldo. E questo è il simbolo del proponimento, che deve essere appunto saldo. E allora vedete, ecco qui i tre simboli, primo, secondo, terzo, gradino lucido specchiante, l'esame, gradino corrugato, la contrizione, il dolore, gradino compatto, il proponimento, la compattezza, la saldezza dei propositi. Questi sono i simboli davanti alla porta del Purgatorio. Dante si getta ai piedi dell'angelo portiere, fa la sua confessione non senza picchiarsi tre volte il petto e poi domanda all'angelo di aprirgli quella porta. L'angelo prende di sotto le vesti due chiavi, una bianca d'argento e una gialla d'oro. Apre e invita i poeti ad entrare, avvertendo che chi guardi all'indietro è subito ributtato fuori. Non bisogna guardarsi indietro quando si è passata quella porta. I battenti girano sui cardini e mandano un suono a cui tutti tutte le anime delle sette balze del purgatorio rispondono immediatamente col canto del Te Deum, che è la grande manifestazione della carità. Le anime sono felici nel sentire, attraverso il suono della porta, nel sentire che altre anime sono entrate nel regno della salvezza, e quindi rispondono con questo grande inno: Te Deum laudamus, lodiamo te, oh Dio. Prima però del passar la porta, l'angelo, e questo è un altro particolare interessante, ha inciso con la punta della sua spada 7P nella fronte di Dante e ha detto: fa che lavi queste piaghe quando sarai dentro. Questi 7P, è chiaro, significano 7 volte peccato e sono, è chiaro, il simbolo dei 7 peccati che si debbono scontare, che si debbono purificare, purgare dentro il purgatorio vero e proprio, come già vi ho spiegato l'ultima volta. Dunque è sera, è notte anzi. La concubina di Titone antico già si imbiancava al balzo d'oriente, fuor delle braccia del suo dolce amico. C'è qui una nuova ora indicata con una designazione astronomica molto complicata. La possiamo anche tranquillamente saltar via. Siamo al mattino, verso 13, nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella, presso la mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra, peregrina più dalla carne e men dai pensier presa, alle sue vision quasi e divina, in sogno mi parea veder sospesa un'aquila nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte ed a calare intesa. Ed esser mi parea là, dove fu abbandonato i suoi da Ganimede quando fu ratto al sommo consistoro. E fra me pensava, forse questa fiede pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che, roteata un poco, terribil come folgor, discendesse e me rapisse suso infino al fuoco. Ivi parea ch'ella ed io ardesse, e sì l'incendio immaginato cosse che convenne che il sonno si rompesse. E infatti, 40, mi scossio, sì come dalla faccia mi fuggì il sonno e diventai smorto, come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Dunque vedete, qui ci sono tre cose. Anzitutto l'indicazione del quando avviene questo sogno. Presso il mattino. È il momento in cui la nostra mente è più fuori dalla carne, cioè è più distaccata dal peso del corpo, è più distaccata anche dalle preoccupazioni della terra e quindi è divina alle sue visioni, è divinatrice, cioè indovinatrice. Cioè i sogni che si fanno presso il mattino hanno virtù di presago. Possono essere presaghi, possono essere presagio, possono veramente indicarci qualche cosa che si avvererà. Per dire, questa ora del mattino, Dante dice che la rondinella comincia il suo stridore, i tristi lai, presso la mattina, forse a memoria dei suoi primi guai. E qui naturalmente Dante fa allusione a una favola classica. È la favola di Progne, di Filomela, Filomena, amante del canto. Beh, a noi ci fa ridere la parola Filomena, vero? Ci pare il nome di una vecchia donna di servizio. Eppure è un nome così poetico in se stesso, Filomena, amante del canto, amante della musica. Progne e Filomena, erano, o Filumela, erano sorelle. Una era sposata a Tereo, ora aveva avuto un bambino da Tereo. Ora Tereo si innamorò della cognata e quando Le due sorelle seppero questo, pensarono di vendicarsi e uccisero il bambino di Tereo e glielo servirono in pasto. Tereo, scoperta l'atroce cosa, inseguì le due sorelle, la moglie e la cognata, per vendicarsi, ed esse furono dalla pietà degli dèi tramutate in uccello. Una fu tramutata in rondine, che stride, che piange. L'altra fu tramutata in usignolo, ecco Filumela, amante del bel canto, l'usignolo che canta malinconicamente la notte, e Tereo fu tramutato in quell'uccello che gli antichi hanno sempre denigrato, in upupa, l'immonda upupa. I poeti hanno sempre considerato l'upupa come un uccello immondo, forse a cagione della sua brutta e triste voce. Invece l'upupa, è vero, canta male, ma è un uccello grazioso con un bel ciuffetto di penne. Nell'ora che comincia i tristi lai la rondinella presso la mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra peregrina, estranea alla carne, e men dai pensier presa alle sue vision quasi e divina, in sogno dunque mi apparve l'aquila, e l'aquila scendeva e mi prendeva e mi portava su nel cielo del fuoco e la bruciavamo entrambi. E allora Dante si riscuote, agghiacciato di terrore. Virgilio lo calma: tu sei ormai, verso 49, al purgatorio giunto. Vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata, là ve par disgiunto. Dinanzi, nell'alba che precede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori onde la giù adorno, venne una donna e disse: io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Sordello è rimasto indietro e son rimasti indietro anche gli altri. Gli altri erano Nino Visconti e Corrado Malaspina, rammentate. S'era formato ormai un gruppo di cinque. Tutti quelli sono rimasti indietro. Dante soltanto è stato trasportato su e Virgilio naturalmente a volo l'ha seguito. Qui ti posò, ma pria mi dimostrarono gli occhi suoi belli quell'entrata aperta. Poi ella, Lucia, e il sonno tuo a una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poiché la verità gli è discoperta, mi cambiai io. E come senza cura vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse ed io di retro in ver l'altura. O lettore, adesso puoi comprendere, noi ci appressammo a quella porta, vidi una porta, 7-6, vidi una porta e 3 gradi, gradini di sotto per gire ad essa di color diversi e un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più va persi, vidi il seder sovra il grado soprano e seduto sull'ultimo gradino. Tal nella faccia ch'io non lo soffersi, così splendente nella faccia, nel volto, che non potei guardarlo a lungo. Ed una spada nuda aveva in mano, che rifletteva i raggi sì ver noi. E l'angelo domanda: dite costinci, che volete voi? E allora Virgilio risponde: donna del cielo, eccetera, come ho già detto. Là ne venimmo, 9-4, 94. E adesso qui Dante descrive i 3 gradini. E lo scaglion primaio, bianco marmo, era sì pulito e terso che io mi specchiai in esso, quali io paio. Ecco, questo primo gradino specchiante, simbolo dell'esame di coscienza che deve precedere la confessione. Era il secondo tinto più che perso, più che scuro, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata, pieno di crepe, di rughe, di corrugamenti. È il simbolo della contrizione, che deve proprio, direi, soffregare e far soffrire il nostro cuore. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea. Il terzo, vedete, s'ammassiccia, indica la saldezza del proponimento, rosso, fiammeggiante, come di sangue che fuor di vena spiccia. e sopra quello teneva i piedi l'angelo di Dio sedendo in sulla soglia. E allora ecco che Dante, consigliato da Virgilio, chiedi umilmente che il serrame soglia. Dante si getta ai santi piedi, domanda misericordia, si batte il petto e l'angelo, verso 112, sette pine la fronte mi descrisse col punton della spada e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Poi apre e avverte che non si deve guardarsi indietro. L'avvertimento è al 130. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata dicendo «Intrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata». Entrano dunque, la porta dà un certo rumore e allora proprio nel momento in cui la porta è aperta e i due poeti sono entrati, Dante ode, come cantato da tutte le gerarchie delle anime su per il monte del Purgatorio, il solenne Te Deum, un Te Deum così grandioso, così spettacoloso, vorrei dire, come può capitare qualche volta di udire qui sulla terra, cantato da un immenso coro e accompagnato dalla melodia degli organi. Io mi rivolsi attento al primo tuono e Te Deum laudamus mi parea udire in voci miste a dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea, che or sì or no s'intendon le parole. È grandiosissima questa scena dal punto di vista acustico, come qui sulla terra si può ascoltare un grande coro accompagnato da organi, che le parole giungono or sì or no, non tutte, così mi pareva di sentire questo Te Deum lassù provenirmi da tutte le balze del Purgatorio, ed è evidentemente una grande affermazione della legge di carità. Tutte le anime esultano perché un'altra anima è entrata nel regno della salvezza.